E allora 11:58 e cominciamo questo approfondimento aggiornamento. Oggi 3 dicembre, siamo al 44esimo giorno di sciopero della fame di Alfredo Cospito e non è l'unico che è in sciopero della fame, anche Anna ha cominciato lo sciopero della fame poco dopo e ancora non l'ha interrotto, ma ci sono stati anche altri detenuti, compagni e compagne che hanno espresso la loro solidarietà, incominciando anche loro uno sciopero della fame. E in 44 giorni non è mai stata dedicata così tanta attenzione a questo sciopero della fame, alla vita di queste persone che sono nelle mani dello Stato, sono appunto in carcere e di cui però i giornali non hanno mai dedicato così tanta attenzione quanto questa mattina è stata invece dedicata attenzione a questo caso e a questo attacco che è stato fatto ieri, se non sbaglio, sì, ieri ad Atene. Si potrebbe archiviare, come dire, la questione velocemente, si potrebbe archiviare tutto parlando semplicemente, mettendo in luce appunto semplicemente l'ipocrisia evidentemente di questa vicenda, quanto venga considerata più importante evidentemente una macchina, un oggetto, una macchina, piuttosto che la vita delle persone che l'hanno messa ormai dopo 44 giorni di sciopero della fame, è già compromessa. Non si recupera tutto, come anche se dovesse interrompere lo sciopero domani il corpo non recupera tutto come se fosse appunto un giorno di sciopero della fame. Ci sono delle ricadute, soprattutto appunto se si aggiunge il fatto che è stato fatto da una persona appunto che comunque ha più di 50 anni, sta in carcere nelle condizioni salubri che appunto prevede il carcere, cioè abbastanza precarie se non del tutto inesistenti. Oggi tutti scrivevano di questa macchina bruciata e abbiamo letto appunto sulla Repubblica, sono dedicate addirittura 2 pagine, sulla Stampa è dedicata l'immagine principale e sono dedicate 3 pagine all'interno e soprattutto poi sono e sottolineiamo fin da subito che si parla già di pista anarchica quando comunque non c'è stato alcuna rivendicazione e comunque invece subito si è pronti a puntare il dito, a criminalizzare appunto e a stigmatizzare, a parlare male, a gettare fango e invece appunto come stiamo dicendo la vita delle persone nelle carceri non ha mai suscitato lo stesso interesse. Quello che vorremmo fare adesso, la riflessione alla quale vorremmo, insomma, sulla quale vorremmo porre l'attenzione, è cercare di ristabilire evidentemente una cornice all'interno del quale poi il dibattito è possibile all'interno, perché soprattutto in quanto radio, visto che crediamo che la retorica che è stata portata avanti questa mattina appunto dai giornali sia, come dire, quantomeno insopportabile per non dire appunto ipocrita e coscientemente silenziosa su una visione dei fatti più nel completo, e quello che vorremmo fare questa mattina è cercare semplicemente intanto di ristabilire una cornice all'interno del quale poi è possibile commentare e insomma ognuno insomma può pensare poi quello che vuole sul fatto, però come dire all'interno di dei paletti di un dibattito quantomeno come dire onesto che ripercorra e abbia una visione di insieme. Yeah. E allora la proviamo a prendere un po' alla larga, un po' di tempo ce lo abbiamo e crediamo appunto che la riflessione debba essere il più, come dire, il più completo possibile e anche qui non intraprendere scorciatoie, certe cose appunto anche qui vanno prese abbastanza di petto. Diciamo che spesso la retorica con cui si avvolgono queste vicende parte spesso da una domanda, come dire, che proviamo un po' a ripercorrere e proviamo alla quale proviamo a rispondere. Si potrebbe cominciare da una domanda, quale ad esempio, che cos'è la violenza? Su questa domanda ovviamente ci sono tante possibili risposte e sicuramente rimandiamo per gli studiosi e le studiose che più si vogliono, insomma, concentrare, avere una risposta soddisfacente. Sicuramente c'è un saggio molto molto bello e completo di Walter Benjamin, il saggio sulla violenza, ma qua da questi microfoni adesso non partiremo da quello, ma semplicemente da una semplice riflessione. Cioè, violento è un gesto che rompe un'armonia di pace. Violento dovrebbe essere un evento che accade in un periodo di pace. Quindi, per parlare di violenza, dobbiamo presupporre che si parta da un contesto di pace. E quindi è questo il primo elemento. Quindi c'è un contesto di pace. Qua da questi microfoni ne abbiamo parlato più volte, abbiamo fatto anche collegamenti con gli avvocati. Se si ripercorrono anche solo gli ultimi 3 anni, si vede come il rapporto fra lo Stato e l'area anarchica in Italia non era del tutto di pace, ma piuttosto appunto di un accanimento. E ci possiamo anche semplicemente fermare agli ultimi 3 anni, anche solo se proviamo a riavvolgere il nastro dagli ultimi 3 anni contro gli anarchici. Lo Stato italiano, la magistratura ha fatto diverse inchieste, ci sono state almeno tre o quattro operazioni, ma sono sicuro che sono di più, tre o quattro operazioni per reati associativi. Ci sono state decine di arresti, almeno in 2 operazioni, ce ne sono stati 7 per ogni operazione, più altri sporadici, per poi, per non parlare insomma delle persecuzioni, delle cimici nelle case delle persone. Le ultime risalgono a una settimana fa, sono state ritrovate delle cimici in casa delle persone. Quindi questo è intanto un contesto, un panorama piuttosto generico, però proviamo anche solo a soffermarci su degli ultimi 2 o 3 casi, quelli che da questi microfoni ultimamente abbiamo trattato di più, anche per la mobilitazione che c'è in atto, che sono sicuramente, come dire, almeno la punta dell'iceberg, quella che crediamo possa essere la punta dell'iceberg, ma ultimamente al peggio, come dire, come si dice, non c'è mai fine. E questi ultimi episodi sono un po' la dimostrazione dell'accanimento che c'è. Un accanimento che, diciamolo, nasce evidentemente dalla determinazione che gli anarchici hanno e le anarchiche hanno dimostrato negli ultimi anni, il coraggio evidentemente di non aver paura del carcere e di continuare a lottare. E appunto al seguito di queste operazioni e tutto, c'è stata una grande dimostrazione comunque di coraggio, e forse è plausibile che a partire da questo allora lo Stato italiano ha deciso di alzare ancora di più il tiro. Gli ultimi episodi ai quali appunto sto cercando di riferirmi sono sicuramente i 28 anni che sono stati dati in primo grado a Juan. E 28 anni per un ordigno che è stato messo davanti alla sede della Lega di notte, dove non si è fatto male nessuno e si è semplicemente rotta una vetrina. Per questo episodio qui sono stati dati 28 anni. E poi sicuramente gli altri due sono il 41 bis per Alfredo Cospito e, come abbiamo detto anche un paio di giorni fa, il primo anarchico che viene trasferito in 41 bis, il primo che viene trasferito non per reati di sangue. Questo lo sottolineiamo, non per dire che è giusto ovviamente trasferirci quelli per reati di sangue, appunto il 41 bis non va bene per nessuno e nessuna, ma semplicemente per dare un quadro della tendenza che c'è. E poi anche il 41 bis e anche l'ergastolo ostativo che stanno cercando di imputare sempre ad Alfredo Cospito. E questo per che cosa? Per, anche qui, per un ordigno dove non si è fatto male nessuno e si vuole dare un ergastolo ostativo. Probabilmente anche lì si sarà annerita una serranda, insomma, o qualcosa del genere. Comunque gli effetti sono stati, insomma, di nessun non hanno riportato nessun ferimento alcuna persona. Questo è un po' il contesto, quindi questo è il contesto che viene definito pacifico. È da questo contesto che si vuole definire pacifico, e quindi questa azione, quest'ultima azione che viene imputata ad anarchici, anche se, insomma, appunto non c'è stata alcuna rivendicazione, ma che ha fatto grande clamore, sulla quale hanno subito speso appunto grandi titoloni, eccetera, eccetera, è quella che ha rotto questa armonia. Questa armonia evidentemente era stata rotta già prima. Veniamo a un altro punto al quale crediamo non si possa sfuggire, che bisogna un po' prendere di petto, perché spesso intendo nelle ultime settimane ci si è chiesti appunto però che cosa hanno commesso queste persone, che cosa ha commesso Alfredo Cospito ad esempio per finire in 41 bis. A questa domanda si potrebbe rispondere in due modi. Uno appunto è quello che nessuna, qualunque cosa una persona abbia commessa, non si può mai legittimare la tortura, e quindi diciamo che già qui la domanda è una domanda mal posta, o che comunque, come dire, preserva, sottointende il fatto che ci sia quindi qualcosa che tu puoi aver commesso per la quale ti puoi meritare una tortura come il 41 bis. E che 41 bis, fra poco ci arriveremo, ma che anche da organi sovranazionali è stato definito tortura. E comunque, appunto, se uno invece volesse rispondere a questa domanda, come abbiamo già accennato, si tratta appunto di delle vetrine, sostanzialmente di delle vetrine rotte. Ora, io non sono uno studioso del diritto, però credo appunto che teoricamente quello su cui un giudice, no, dovrebbe, immagino che io giudichi un giudice, è quello che uno commette più il reato che, sì, scusate, più il risultato che provoca. Penso sia un po' la somma di queste due cose: il reato commesso, l'azione commessa, più degli effetti, che forse è un po' sintetico, però sicuramente qui non vengono giudicati queste cose, non vengono minimamente prese in considerazione. E proviamo a fare altri due esempi, perché parliamo appunto di un ergastolo ostativo e di 28 anni di carcere. Se si pensa a Luca Traini, Che era quello che ha fatto la strage a Macerata, che aveva sparato a Macerata ferendo più di sei persone. Luca Traini non è stato accusato di terrorismo, evidentemente appunto quella non è stata considerata un'azione terroristica, cosa che invece è stata imputata agli altri due. Ed è stato condannato a 12 anni. Anche qui, a scanso di equivoci, non per fare perché crediamo che gli avrebbero dovuto dare una pena più cospicua, più importante, ma semplicemente per restituire anche qui evidentemente una tendenza col quale si giudica, sul fatto che evidentemente non si stanno valutando semplicemente i fatti, ma si valuta evidentemente non saprei dire, forse la provenienza, il fatto che questi si definiscono anarchici, per esempio, quindi si va a condannare l'idea, l'ideologia che vi è dietro. L'altro episodio sicuramente eclatante è che appunto per l'ordigno del quale viene accusato il cospito fuori alla caserma dei carabinieri, gli viene imputata strage politica, che in Italia non è mai stata utilizzata, eppure l'Italia è stata grande protagonista di stragi nelle piazze, Piazza Fontana, appunto la stazione di Bologna, insomma si potrebbe andare avanti per molto, e non è mai stata utilizzata la strage politica, il reato più grave che prevede il codice penale italiano, e per la strage e neanche per la strage di Capaci viene imputata strage politica. Strage di Capaci, che vede 500 kg di tritolo utilizzati, vede appunto diversi morti, più di 23 civili feriti. Quindi questo appunto per restituire un po' un quadro complessivo all'interno del quale avvengono queste condanne in primo e secondo grado. A tutto questo, a questo punto, si aggiunge un'altra cosa, e qui ci stiamo piano piano ci riavviciniamo al punto, piano piano ritorniamo ai nostri giorni. E che cos'è il 41 bis, appunto, perché Alfredo Cospito si trova in 41 bis? Il 41 bis appunto è uno degli, come dire, un po' la punta di diamante del sistema repressivo italiano. Ci si trova appunto il detenuto si trova 22 ore su 24 all'interno di queste mura da solo. I libri, si ha molta difficoltà ad accedere ai libri, c'è una forte censura. E anche l'ora d'aria, ad esempio, l'ora d'aria è delimitata semplicemente all'uscita in un riquadro, in un cubicolo abbastanza ristretto, delimitato da delle mura piuttosto alte, che quindi all'interno del quale quindi non hai la possibilità di, come dire, di guardare all'orizzonte, di dare orizzontalità allo sguardo. In più, i colloqui sono permessi solo una volta al mese, un'ora al mese, e con un vetro separatore. Questo vuol dire quindi che non tocchi mai il tuo caro che ti viene a trovare. Gli vengono coperti anche i tatuaggi, non è neanche permessa l'entrata delle foto, ad esempio. E in più tutto questo avviene in una sorveglianza, all'interno di un sistema di sorveglianza 24 ore su 24, cioè il sottoposto è sorvegliato costantemente senza avere mai uno, come dire, nessuno spazio privato, nessuno spazio di intimità. Gli psicologi, gli esperti sostengono che questo stato porti a una deprivazione sensoriale, e di conseguenza appunto a un annichilimento della persona. Con questo io direi che si sgretola anche la favola del garantismo, della rieducazione, sempre che si possa mai parlare di rieducazione in carcere. Qui si aprirebbe un altro capitolo, si può parlare di rieducazione in carcere quando le condizioni, cioè a quale rieducazione si punta, a quella del sistema fuori, quella della prevaricazione dell'uno sull'altro, della competizione, di un sistema patriarcale, classista, razzista, appunto estremamente estremamente violento. Qual è, a che cos'è che si rieduca? Una persona esce dal carcere e che cosa dovrebbe fare? Spesso è la società stessa a produrre marginalizzazione, è la società stessa a produrre appunto quella marginalizzazione che poi finisce nelle carceri. Come dire, è un circolo che passa dalla marginalizzazione che produce la società al carcere e poi riescono fuori e ritornano nella marginalizzazione. Diciamo appunto, tornando al 41 bis, che con questo è un sistema che mira all'annullamento, all'annichilimento della persona, e a mio parere con l'annullamento della persona si sgretola anche appunto tutta questa favola rieducativa e tutta la favola anche del garantismo, dei diritti uguali per tutti e tutte. Questo perché abbiamo letto un paio di settimane fa, ma comunque è notizia di un paio di settimane fa, che addirittura un detenuto in 41 bis gli è stato diagnosticato un tumore e non gli è stato data la possibilità di curarsi, e quindi il diritto alla salute, che dovrebbe essere qualcosa garantito a tutti e tutte, non viene garantito. E quando i diritti non sono garantiti a tutti e tutte, andrebbero allora chiamati con i loro nomi, che non sono diritti ma sono privilegi. Allora, appunto, alla luce un po' di questo quadro, torniamo ai giorni nostri. Oggi appunto è il 44esimo giorno di sciopero della fame. È il 44esimo giorno di sciopero della fame, significa appunto aver già aver già messo a rischio la propria vita, aver già messo in gioco probabilmente, appunto ci saranno delle ricadute, e questo avviene in un silenzio, un silenzio cosciente, perché non è vero che questo giornali, politici non lo sanno. Quindi un silenzio accompagnato anche da ipocrisia. Appunto, tutto questo ragionamento non tanto per fare quindi delle valutazioni sul fatto che veniva riportato questa mattina nelle prime pagine di tutti, di moltissimi giornali, della maggior parte, ma semplicemente per cercare di tracciare una cornice entro la quale poi è possibile allora aprire un dibattito, in quanto uno può essere d'accordo o in disaccordo, ma questi dovrebbero essere i presupposti minimi per i quali cominciare per i quali si può poi cominciare insomma a parlare. Invece se apriamo i giornali, oppure Facebook, i vari social network, tutto questo non emerge evidentemente che si dà una priorità a una macchina, a un oggetto, piuttosto che quindi la vita, le condizioni dei detenuti e delle detenute. e soprattutto che stanno nelle mani appunto dello Stato, quindi un silenzio abbastanza cosciente. A questo punto ci dovremmo domandare appunto se conta di più una macchina della vita oppure se è un silenzio cosciente. Le opzioni sono due: che cosa reputano o che reputano più importante, una macchina o che c'è un silenzio cosciente. Certo, in entrambi i casi è abbastanza grave, per non dire che fa completamente schifo. E 25, questi sono gli 87.9. Abbiamo cercato un po' di ritracciare un quadro entro il quale è possibile fare poi, insomma, ognuno può fare poi le proprie valutazioni. A questo punto farei un ulteriore passaggio, farei un'ulteriore riflessione. E ci avviciniamo anche verso la conclusione di questo spazio. Fra poco ci collegheremo anche con delle voci che ci racconteranno quello che accade oggi nella nostra città. Però a questo punto, però prima appunto cerchiamo di fare un ultimo ragionamento. Quello che appunto al quale abbiamo assistito oggi e anche ieri sera, insomma, aprendo i telegiornali, che probabilmente si assistirà spesso quando avvengono episodi del genere, che poi ripetiamo, non sappiamo neanche ancora la matrice, non c'è stata nessuna rivendicazione, ma c'è stata la prontezza, l'esatta prontezza, la prontezza tale già di puntare il dito. Vabbè, a questo lasciamo a ognuno e ognuna le proprie valutazioni. Il ragionamento, un altro dei ragionamenti che vorremmo fare è un po' il vittimismo nel quale si nascondono poi si cela la retorica che accompagna questi episodi. Comunque stiamo parlando appunto su, penso anche all'episodio, insomma, al vittimismo che può aver contraddistinto la Lega quando, insomma, quando è stata rotta la vetrina, oppure appunto al vittimismo che abbiamo assistito questi giorni. Io parlo di vittimismo perché comunque si pensa che queste personalità non hanno delle responsabilità, queste persone, partiti o enti, insomma, poi dipende quando si fanno, dipende di chi si parla, però si pensa sempre che non abbiano delle responsabilità e comunque sono appunto dei politici, sono dei privati, uomini e donne delle istituzioni che rappresentano in quel momento le istituzioni o che appunto hanno portato avanti delle politiche come possono essere quelle della Lega, quindi hanno delle responsabilità, nessuno li ha costretti a, come dire, a ricoprire quei ruoli, ognuno poteva fare appunto il lavoro che più preferiva. Ma appunto ci sono delle responsabilità. È stato letto questa mattina che un giornale riportava il fatto che, come dire, riportava che questo episodio non è isolato in Grecia, ad Atene. Ci sono stati nei giorni precedenti delle manifestazioni, lo riportava il Manifesto, sono abbastanza sicuro lo riportasse il Manifesto, ci sono state delle manifestazioni prima. E ci sono state delle c'era stato anche, forse era stata lanciata anche della vernice, insomma, come dire, era stata cercato di sollecitare la presa di posizione da parte della, evidentemente, di quello che lì in quel momento rappresenta l'ambasciata di Atene, di chi rappresenta in quel momento lo Stato italiano. Ed è importante, quindi si era chiesta, evidentemente veniva chiesta una presa di posizione. Ci sono dei personaggi che in questo periodo hanno preso una posizione, si sono esposti, penso a Manconi, a appunto Ilaria Cucchi, insomma ci sono dei personaggi che hanno preso posizione e così dovrebbero insomma fare evidentemente anche personaggi delle istituzioni che rappresentano quindi lo Stato italiano, dovrebbero prendere posizione, essere coscienti di quello che accade nel proprio paese e prendere parola. Sembra invece che mai nessuno ha delle responsabilità, che questi uomini e donne ricoprano delle cariche, però poi non rispondono mai di quello che accade. Anche qui si torna allora ai nostri confini. Viviamo in un contesto di pace, di armonia pacificata. Ci sono appunto del Mediterraneo, hanno fatto un cimitero e continuano a morire appunto diverse persone che cercano di attraversare il Mediterraneo con i barconi. Anche di questo nessuno ha mai delle responsabilità? Ci sono 80 suicidi in carceri, nelle carceri quest'anno è il record in assoluto, nessuno ha delle responsabilità? Sembra appunto che questi ruoli, queste istituzioni, queste cariche siano completamente deresponsabilizzate e che nessuno ha mai appunto, si faccia mai carico di quello che accade, prenda una posizione più o meno coraggiosa, insomma. Però appunto in questo caso ci troviamo di fronte al fatto che ci sono delle persone in sciopero della fame nelle galere italiane, nelle patrie galere, ci sono delle persone in sciopero della fame che quindi stanno mettendo a rischio la propria vita, e di questo per 44 giorni i personaggi politici, le istituzioni insomma tutte queste cariche qui non hanno mai preso parola. Questo poi ognuno bisognerebbe valutare se è perché non lo sapevano, allora bisognerebbe anche qui riconsiderare, evidentemente, se uno non è al corrente dei fatti, di quello che accade nel proprio paese, forse dovrebbe anche qui evidentemente cambiare ruolo, oppure se è stato un silenzio cosciente. Concludo veramente e concludo con un'ultima riflessione molto più breve. Quando si dice appunto che nessuno ha delle responsabilità, che questi personaggi ricoprono solo dei ruoli, sono appunto solo dei funzionari, fanno pensare all'immagine più buia forse del Novecento, quella appunto che Hannah Arendt ha descritto con la banalità del male, in quanto appunto anche i gerarchi nazisti sostenevano di non avere alcuna responsabilità, di eseguire ordini e che insomma appunto e che quindi si assolvevano così da ogni responsabilità. Questa è sicuramente uno dei meccanismi più pericolosi delle istituzioni, quando avviene quel meccanismo per il quale ognuno si esegue semplicemente ordini senza avere una coscienza individuale. E senza avere una coscienza individuale, evidentemente avere una morale, avere il coraggio, la capacità di capire quello che sta facendo, allora siamo all'interno, se è questo quello in cui siamo, siamo all'interno di una macchina molto molto pericolosa.